collegati con Dario, un compagno che ha collaborato con un articolo che uscirà la prossima settimana su Umanità Nova, il cui titolo è molto chiaro: la solidarietà non va in quarantena, libertà e salute ai tempi del Covid-19. Vogliamo provare a fare il punto. Quando Dario ha scritto l'articolo, ovviamente non c'era stata ancora l'estensione a tutta Italia, ma credo che le argomentazioni su questo tema valgano a maggior ragione. Buongiorno Dario.
Buongiorno Maria, buongiorno a tutti e a tutti quelli che ci ascoltano. Purtroppo chiaramente in questi giorni in cui insomma ogni ora arriva una notizia diversa tra annunci più o meno fondati o nuovi decreti, chiaramente articoli, riflessioni possono essere un po', diciamo, possono scadere presto, diciamo, come cose, però chiaramente cioè, ci sono delle riflessioni che possiamo fare a livello generale, secondo me, con insomma, una certa, se non sicurezza, comunque sia con mantenendosi insomma, pertinenti su quello che sta succedendo, ecco.
Sì, noi abbiamo cercato di farlo in questi giorni sottolineando le mille incongruenze di una serie di misure che ti chiudono in casa ma in realtà ti garantiscono poco o nulla. Ma giusto questa mattina è uscito un articolo che abbiamo commentato prima della diretta con te sul Manifesto, di un esperto rianimatore, il quale dice: ma che cosa ci fanno la circolare nella quale dicono che raddoppiano del 100% i posti letto in rianimazione, quando sappiamo benissimo che per avere una struttura di questo genere, anche soltanto un infermiere specializzato che possa lavorare bene, quindi garantire, come dire, davvero un servizio che non ammazza le persone ma contribuisce a farle campare, ci vogliono 3 mesi di affiancamento e 1 anno di attività. Quindi tutto quello che non è stato fatto prima non lo si reinventa oggi. Ma molto banalmente, questa mattina il TG1 ci serviva le immagini, abbiamo già parlato della Cina, con la gente che entrava in metropolitana tutti con la mascherina e con continui controlli della temperatura fatti persino all'ingresso dei vari mezzi di trasporto. Ecco, questo mi sembra fornire degli elementi di tutela della salute. Invece dirci che la mascherina la devono mettere solo gli ammalati, quelli che comunque dovrebbero essere in ospedale o chiusi in casa, e tutti gli altri no, perché non sono in grado di darcele. Le temperature non vengono prese nemmeno da quelli che scendono da un aereo che proviene dalla Cina. La scorsa settimana un giornalista che era stato a raccontare l'epidemia in Cina, un giornalista di Repubblica che era stato anche a Wuhan, arriva dalla Cina con la solita triangolazione, perché dalla Cina ovviamente non si può arrivare direttamente, sbarca e non gli chiedono nulla. Allora lui dice: ma arrivo dalla Cina. Ma sì, va bene, ma siete proprio sicuri? Oh, che famo? Ma sì, prendegli il nome, dice uno all'altro, no? E poi dice: ma posso andare anche al ristorante? Ma sì, vada, vada. Ecco, questo è quello che succede quando uno torna dalla Cina e glielo dice. Questa è la situazione nel nostro paese. In compenso ci mettono, come dire, ci impediscono anche di esprimere dissenso, e quello che è successo in questi giorni nelle carceri ci racconta qualche cosa, ci racconta di come determinate misure che restringono ulteriormente, ne parleremo dopo con una diretta, gli spazi già terribilmente compressi nelle nostre carceri sovraffollate portino alla rivolta. Allora ogni tanto si ha la sensazione che alcune di queste misure servano ad impedirci di aprire gli occhi e soprattutto del colpevolizzarci, della dare a noi la responsabilità della diffusione del virus, non a chi non è decisori politici, non a chi ha tagliato la sanità, no, a chi in questo momento, neanche in questo momento, riesce a fornirci delle protezioni elementari. Ho buttato un po' di verdura sul fuoco, a te la palla.
No, chiaramente cioè, la cosa ora non sto a ripetere quello che hai già detto tu, Maria, però è chiaro che nel momento in cui ci sono questi appelli alla grande responsabilità, a queste grandi accuse nei confronti di chi magari di fronte a degli annunci allarmanti, di informazione completamente impazzita, magari va a fare scorta al supermercato, cosa che magari io non ho fatto, però cioè, è chiaro che quando si gestiscono le cose in un certo modo poi ci sono degli effetti, non ci si può aspettare che sia diversamente, no? Cioè, però mentre si fanno grandi appelli alla responsabilità, c'è chiaramente chi come partiti, istituzioni, sindacati, associazioni di categoria magari degli industriali, cioè, hanno in questi anni creato, diciamo, le condizioni per cui questo virus, questa epidemia potesse essere molto più pericolosa. Sicuramente lo sarebbe stata comunque, ci mancherebbe, però è chiaro che con quelle decine di migliaia di posti di lavoro a tempo indeterminato nella sanità in più che c'erano qualche anno fa, con i posti letto in più, non solo in generale ma anche nelle terapie intensive, nelle rianimazioni, cioè, nelle strutture sanitarie, la situazione sarebbe stata molto diversa, visto che il grande, diciamo, allarme del collasso è legato proprio alla questione delle strutture sanitarie, più che a per ora almeno la questione del contagio esponenziale, perché si usa più spesso la parola esponenziale, ma insomma a vedere i numeri non lo sembra. Poi io non me ne intendo, non sono un sanitario, né uno statistico, e non mi voglio arrischiare a entrare in degli argomenti che non conosco, però insomma faccio, insomma, da un po' di tempo attività politica, cerco di, insomma, darmi da fare, come penso molti anche di quelli che ci stanno ascoltando, per cercare di migliorare un po' le vite di tutti noi, per cercare di organizzare in vari contesti la solidarietà, l'iniziativa autogestita e via dicendo. E chiaramente in questa situazione anche, diciamo, la più prudente e tra virgolette responsabile delle attività è messa di fatto al mando. Cioè, se noi domani volessimo, oggi stesso volessimo organizzare, che ne so, un comitato di quartiere, io sto a Livorno dove i contagi sono abbastanza bassi per fortuna per ora, per organizzare, che ne so, un sistema organizzato per fare la spesa, per sostenere chi non riesce a pagare le bollette, per sostenere chi ha perso il lavoro, perché sono moltissimi quelli che in questi giorni magari lavorano con contratti per prestazione, oppure non vedono rinnovato il contratto a tempo, oppure lavorano in nero. Sono moltissime le persone che vivono magari in condizioni malsane, magari in case popolari ridotte, diciamo, a poco più che degli alloggi umidi e inospitali. Cioè, chi la casa non ce l'ha, cioè chi comunque usufruisce normalmente di servizi di sostegno che in parte sembrano essere garantiti, però chiaramente in questa situazione rischiano di essere di mancare sicuramente. Cioè, con queste norme, anche semplicemente, diciamo, quello che può dare la società nelle sue forme di solidarietà, di iniziativa dal basso, che comunque se considerata, diciamo, in modo anche prudente, eccetera, eccetera, di quelle situazioni, può risultare indispensabile per anche, insomma, la sopravvivenza delle persone. Con queste leggi risulterebbe di fatto illegale ed impossibile, migliaia di persone, anzi di più, sarebbero, non so, abbandonate a se stesse di fatto. Mentre al contempo, chiaramente, per settimane si è deciso di dare retta a le varie associazioni di categoria, se non chiudere magari determinati diciamo esercizi, determinati locali, non fermare la produzione e via dicendo, mentre chiaramente altre cose come le manifestazioni, le riunioni, le forme, diciamo, di aggregazione che possono essere, diciamo, anche delle forme di organizzazione delle persone in questa situazione diventano illegali. Ora è chiaro che sono cose che vanno considerate nella situazione e che io non ho certo le capacità, le competenze per dire dove comincia e dove finisce il rischio sanitario in questa situazione, però se siamo, viviamo in un contesto in cui comunque c'è sempre la possibilità di avere dei licenziamenti, c'è sempre la possibilità di vedere ristretti i propri diritti, le proprie libertà, e in qualche modo l'azione politica e sindacale si rende comunque necessaria.
Cioè, mi sembra ovvio, anche perché cioè, hanno deciso per decreto che tutte le normative per il co-working, telelavoro, che di fatto viene imposto ai lavoratori e alle lavoratrici, e chi non lo accetta poi si rischia di trovarsi senza nessun lavoro, per decreto hanno stabilito che tutte le norme alle quali doveva sottostare il datore di lavoro che desiderasse operare tramite questa modalità di lavoro venissero salvate. Prime tra tutte gli accordi sindacali per garantire che i lavoratori non fossero messi a cottimo, per garantire un orario di lavoro decente, per garantire che le attrezzature, la connessione internet fossero a carico del datore di lavoro e non del lavoratore, per non parlare della tutela in caso di infortunio, l'unica che bontà sua nel decreto Conte viene citata, poi non si capisce bene in quali modalità, e per non parlare delle tante persone che sono rimaste a casa da lavorare perché appunto essendo precarie non ricevono più alcuno stipendio, e mentre si continua a parlare di sostegno alle imprese, di tonfo delle borse, di mettersi d'accordo con l'Europa e tutto quello che ci pare, quando si continua a parlare di assumere medici ma in realtà non sono in grado di farlo, no? Non si riduce di un centesimo la spesa militare, si moltiplica la pressione militare sui territori e quindi la spesa in questo senso, e ci dicono non provate a protestare. Io credo che l'esplosione nelle carceri sia un segnale, e anche la maniera pesantemente militare con le quali è stata affrontata. Forse non sapremo mai che cosa è successo davvero nel carcere di Modena, ma quello che sappiamo e che dalle 8 persone sono morte, e alcune di queste sono morte mentre se le portavano via, sono morte in altre carceri o in carceri in cui sono state lasciate perché ormai stavano morendo, quindi sono stati trasportati fuori dal carcere per essere trasferite delle persone moribonde per qualunque motivo fossero morte, anche se adesso vogliono coprire tutto con la storia della tossicodipendenza, degli assalti alle infermerie eccetera, ma in realtà l'inquietudine che serpeggia tra le persone che hanno dei parenti in carcere, le proteste che ci sono state ieri in alcune città, a Napoli, a Roma, da parte dei parenti che sono arrivati ad affrontarsi con la polizia, ci raccontano di come nella peggiore delle situazioni già sia saltato il tappo. Le testimonianze dei parenti dicono in maniera molto chiara: a Modena si era parlato di una persona che è risultata positiva al coronavirus, gli hanno fatto il tampone, l'hanno lasciata lì per 3 giorni prima che arrivasse il risultato, e qui è chiaro che qui la paura, come dire, si trasforma in rabbia e la rabbia si trasforma in rivolta. E allora, siccome sanno di stare facendo i cialtroni, temono che ci ribelliamo, e allora la responsabilità è nostra, dobbiamo chiuderci in casa, ma ovviamente business must go on. E allora, da questo punto di vista, io credo che dobbiamo riassumerci la responsabilità, riprendere in mano la responsabilità di scegliere di autotutelarci, di tutelare gli altri, certamente sì, ma non in base alle regole stabilite dallo Stato, ma con del buon senso. Stanno girando tra l'altro una serie di messaggi che mi paiono decisamente interessanti da parte di varie persone rispetto alla possibilità di sviluppare della solidarietà e di pretendere che la solidarietà non sia più considerata una sorta di reato, perché riunirsi, discutere, mettersi d'accordo per sostenere le persone in difficoltà viene considerato in questo momento qualcosa per il quale rischi la galera. Diciamolo ad alta voce. Tra l'altro è arrivato un messaggio da PHC che ci scrive: qua in fabbrica mandano a casa chi ha transitato in zona rossa, ma i titolari che sono stati in Cina, per carità, a ridosso dell'avvento del Covid-19 in Italia, non hanno avuto il buon senso di dare il minimo preventivo, tranne un foglio di autocertificazione appeso in bacheca, nonostante gli sia stato fatto notare più volte. Come sempre, due pesi e due misure. Tra l'altro continuiamo a segnalare a chi ci ascolta che internet va e viene, se n'è appena di nuovo andata. Mi raccomando, mandateci messaggi, ma inviateci soprattutto via SMS, perché non riusciamo altrimenti a, come dire, a garantire che tutti i messaggi possano passare. Torniamo a noi. Dicevo, stanno girando messaggi che, di gente che fa appelli per dire: cerchiamo di autogestirci a livello di quartiere, cerchiamo di costruire delle reti. Io ne ho ricevuto uno proprio questa notte da un giro di milanesi, di costituire delle brigate volontarie di pronto intervento, pretendere dai comuni che vengano consegnati protezioni, mascherine, furgoni, derrate alimentari, medicinali di base, distribuirli tra gli anziani e tra coloro che non possono uscire dalle loro case o non sono autosufficienti. E molti lo stanno già facendo spontaneamente. Ecco, tutto questo rischia di essere considerato criminale, mentre il fatto che questo governo continui a dire compriamo le mascherine ma nessuno le ha, invece viene considerato del tutto normale. A te la parola.
Sì, cioè, è chiaro che, cioè, anche io ho ricevuto, insomma, da alcune zone della Toscana le stesse, diciamo, sollecitazioni di cui stai parlando te. Questo è, diciamo, secondo me una sono delle proposte molto importanti che vanno, insomma, bisognerebbe cercare di coltivare e di sviluppare, anche per evitare di rompere ogni forma di rete di solidarietà in questo contesto, perché, insomma, da una parte è chiaro che ci sono delle questioni prestanti sul piano sindacale lavorativo, quello che, insomma, dicevi del messaggio arrivato da questa fabbrica lo si vede in tanti contesti, anche qua, anche se magari la zona un po' meno industrializzata, però comunque in tanti contesti produttivi la cosa è identica, ma anche nelle banche oppure in altri contesti, ad esempio anche nelle scuole, se non ci fosse stata, diciamo, la pressione da parte dei lavoratori stessi e dei sindacati, praticamente sarebbe passata la parola d'ordine dei primi giorni della chiusura delle scuole quella detta sia dal governo sia dal buon Landini, che tutti gli insegnanti e tutti i membri del personale ATA dovevano essere presenti a scuola contemporaneamente, no? Che è una cosa sia, diciamo, al di fuori del contratto, del mansionario, di tutte queste cose qui, sia contraria al senso stesso della chiusura delle scuole per motivi sanitari.
Questo è il buon senso: se chiudi la scuola perché la gente non entra in contatto, poi fai entrare in contatto tra di loro lavoratori, che tra l'altro
è solo l'intervento, diciamo, o dei lavoratori stessi o delle strutture sindacali di base è riuscito un po' a, insomma, smontare questa cosa, come anche l'obbligo della lezione online, che è chiaro che dove è possibile si può fare, non è, però anche questo rischia di diventare una forma di smart working obbligatorio in contesti in cui, diciamo, la progressiva precarizzazione rischierebbe, diciamo, di far passare delle forme di lezioni, diciamo, di, come spiegarmi, di serie B magari fatte solo per i precari, ecco, diciamo, sotto certi aspetti. Però, insomma, in questi contesti è fondamentale, ad esempio, continuare a tenere l'attenzione e perché c'è veramente chi si sta stringendo le mani, cioè di qualche giorno fa, ora ho letto meno dichiarazioni di questo tipo negli ultimi giorni, perché magari in questo contesto stanno un pochino più attenti a quello che dicono, ma il 24 febbraio su Repubblica era uscito un articolo di, ora non mi ricordo il nome, però un esponente dell'osservatorio per lo smart working del Politecnico di Milano, in cui diceva: bene, questa qui è un'ottima occasione, invece di cioè, oltre a pensare, non invece, oltre a pensare al coronavirus bisogna combattere anche un altro virus, quello che ci impedisce di lavorare con efficienza. Ora, queste affermazioni, non so se l'ha citata la lettera, però sono, ci danno l'idea di come la pensano, diciamo, alcuni di quelli che poi ci dicono che dobbiamo essere responsabili, mentre poi magari dicono che Milano non si deve fermare, che l'economia è in recessione. Ricordiamoci che i grandi tagli, cioè almeno una parte dei grandi tagli alla sanità e ai servizi, che, di cui ora paghiamo le conseguenze più disastrose, le pagano le persone che sono ricoverate, le persone che ci lavorano nel settore sanitario, cioè, sono nate proprio sulla scia della retorica della recessione. Cioè questa, alla fine di questa, di tutto questo, di questa giostra, no? Quando, diciamo, le cose torneranno più o meno normali, perché comunque resteremo con delle forti ripercussioni dopo questa cosa qui a livello sociale, secondo me, e politico, però quando le cose torneranno più o meno normali, no? Tutta questa retorica della crisi economica e via dicendo, potrebbe quasi sicuramente giustificare nuovi tagli alla sanità, cioè nell'assurdo.
Certamente, certamente.
Per questo la nostra attività è fondamentale, cioè di tutti, di quelli che sono impegnati magari appunto sul lavoro, nei quartieri, ma anche sulla questione carceraria o su, diciamo, anche l'attività politica più generale, perché, cioè, è una delle cose anche pericolose in questo contesto, senza andare magari sul piano, diciamo, più filosofico, non mi sembra al caso, però, cioè, di fatto quello a cui stiamo assistendo è che di fronte a una, cioè, palese difficoltà e anche incapacità, diciamo, di chi è al governo di fronte a questa situazione, perché mancano delle soluzioni, una situazione mai affrontata e via dicendo, chiaramente la scelta è quella di dare il segnale forte, la scelta è quella di dare il segnale che solo l'approccio autoritario può risolvere le cose. Per cui ci troviamo, dopo aver visto, che ne so, negli scorsi mesi dipinta la Cina come il regno del terrore, adesso si dice, anche alla televisione, nei media, se si fosse fatto fin da subito come in Cina, com'è che fanno, le democrazie riescono ad affrontare quello che invece è riuscito a fare una dittatura. Ricordiamoci che la Cina per mesi ha negato quello che stava succedendo, almeno così dicono alcune notizie. Cioè, il rischio è anche che l'apparato statale, quando sceglie un approccio autoritario, se sbaglia la direzione e di fronte a una retorica di unità nazionale che non ammette discussioni, porta tutti nel bar. Cioè, oltre ad annullare le forme di solidarietà autogestita, le forme di solidarietà dal basso, che è ovvio che devono essere prudenti, ma che devono restare. Cioè, e non solo, cioè, c'è una forma di anche infantilizzazione della società, no? Ci sentiamo tutti impotenti di fronte a quello che sta succedendo, ci sentiamo tutti incapaci di dare una risposta, ma in realtà possiamo fare delle scelte individuali e collettive che in qualche modo influenzano quello che succede e che non sono soltanto quelle di rinchiuderci noi stessi.
E soprattutto non richiuderci noi stessi, perché quello che voglio è isolarci, lasciarci spaventati soli e di fatto lasciare anche soli quelli più deboli, che invece grazie alla solidarietà potrebbero essere adeguatamente sostenuti in un momento difficile, perché la paura, sei anziano, sei malato, temi per la tua salute e magari non scendi neanche a fare la spesa. E questo mi sembra, come dire, un aspetto che bisogna sottolineare con grande forza. Ci vogliono isolati per non volerci ribelli in qualche modo. Noi dobbiamo saperci tutelare gli altri grazie alla solidarietà. È arrivato un messaggio, tra l'altro, dallo stesso lavoratore PHC che ci aveva scritto prima, il quale ci dice che durante un incontro sindacale il titolare ha detto una frase di questo genere: questa per noi può essere anche un'opportunità, perché molti clienti che prima acquistavano in Cina, non trovando il prodotto, si stanno rivolgendo alla nostra azienda. Fantastico, vero? Credo che si starà rimangiando la cosa, visto che adesso tutti coloro che compravano già da lui probabilmente andranno altrove, visto che siamo il secondo paese al mondo nella lista degli untori. È arrivato ancora un altro messaggio, questa volta da Siracusa, da un ascoltatore che ci sente in streaming, che dice c'è stato, dice di aver sentito di una rivolta questa notte, immagino nel carcere di Siracusa. Poi dice: il turismo è fermato, siamo senza lavoro, abbiamo due figli che un po' non possono neanche uscire, non so come finirà tutto questo e come riprenderemo. Penso che siamo una società fragile, se un virus mette in panico tutto quanto, ci sono paesi che convivono con cose ben peggiori, hanno paura per gli ospedali ma tagliano le spese sanitarie a favore di quelle militari. E così ci saluta il Gobbo, noi ricambiamo ovviamente i saluti. Ti chiedo un'ultima battuta e poi ci salutiamo.
Io spero di poter, l'ultima battuta io rilancerei un po' su quello con cui abbiamo martellato in questi minuti, cioè cerchiamo di uscire da questa dimensione, diciamo, di panico, e con tutta l'attenzione chiaramente che ci vuole, diciamo, iniziare un attimo a organizzarsi e creare e rilanciare anche delle forme di solidarietà fra di noi, innanzitutto essere presenti per far sentire un po' un intervento che permetta, insomma, che in questa situazione in cui praticamente viene dato un assegno in bianco al governo, non ci si ritrovi tra magari qualche mese con situazioni anche peggiori di quelle del virus. Ecco.
Mi sembra estremamente importante, io ti ringrazio molto, io credo che il tuo intervento sia stato molto utile e puntuale, a presto e ciao.
Grazie a voi, ciao.